Capitolo 4. La ragazza, quando si trovò nella camera chiusa e soffocante del capo della squadra mobile a San Fedele, per prima cosa si tolse il pastrano e il cappellino. Si gettò sopra una seggiola, poi sedette di fronte alla scrivania di De Vincenzi, colpita in pieno dall'alone rotondo e bianco della lampada da tavolo che il commissario aveva rivolta verso di lei. Batté le ciglia e sorrise. Giovane doveva essere, 22-24 anni al massimo, e bella, ma non italiana, c'era da giurarlo, e di Ferrara. Perché aveva tirato fuori la città degli estensi? Ho camminato tutto il giorno, disse, e voi non mi avete lasciata neppure riposare. Prendete il cloroformio quando siete stanca? E perché avete camminato per Milano? Scommetto che avete visitato i musei e monumenti. Precisamente. Sani, nella stanza vicina, si muoveva. De Vincenzi lo chiamò. Chiede a Ferrara i documenti della signorina Virginia Olcombi. Di? Come? Il nome di vostro padre? Ah, era stata presa alla sprovvista. Che c'entra mio padre? Va bene, Sani, non chiedere nulla. Il vicecommissario si avviò alla porta. Hai terminato quei telegrammi? Sì, quasi. Spedisco l'ultimo a Londra e ho finito. Buona idea. E poi torna subito in via Anfiteatro. C'è Cruni con gli agenti e c'è anche Bianchi, ma Bianchi non vedrà l'ora che tu arrivi per andarsene. Vado. De Vincenzi girò attorno alla scrivania e andò a mettersi a sedere di fronte a Virginia. Adesso lui era in ombra e aveva davanti a sé la ragazza illuminata come da un riflettore. Se parlassimo un poco seriamente, ascoltatemi bene e cercate di non farmi perdere tempo. È vero che discorrere con voi può essere piacevole, ma io stanotte ho molte cose da fare. Si interruppe e afferrò il cornetto del telefono. Avverti i commissari di far visitare subito tutti gli alberghi, anche quelli di prim'ordine. Verifichino i documenti di tutti gli stranieri e mi conducano qui i sospetti, ma subito, capisci? Questa notte stessa. E trasmetti il medesimo ordine a Dimizio per la squadra del buon costume, che vada lui stesso a fare un giro nei locali notturni. Riappese il ricevitore e si volse alla donna, che aveva continuato a guardarlo, coi suoi occhi concentrati e casti. Vedete che ho molto da fare. Dunque, ricapitoliamo. Voi vi chiamate Virginia Olcombi, siete di Ferrara, non avete né carta d'identità né altri documenti. Da dove venite lo sa Dio e molto probabilmente lo sapete voi, se il cloroformio non vi ha tolto la memoria. Arrivata a Milano, siete discesa allo Specchio d'Oro, che è l'ultimo albergo nel quale una ragazza ben vestita e distinta come voi avrebbe dovuto andare. Primi punti da chiarire. Come facevate a conoscere l'esistenza di un albergo di quart'ordine e malfamato in una via eccentrica dove non risiedono che donnacce da strada e tipi loschi? Perché siete andata proprio lì? Fece una pausa. Virginia lo ascoltava e sembrava divertirsi al suo discorso. Andiamo avanti. Ieri mattina vi siete fatta dare una camera, avete depositato le valigie. A proposito, tenete conto nel rispondermi che le vostre valigie sono a nostra disposizione e che potremo conoscerne il contenuto. Contengono i miei abiti, la mia biancheria, e ne avrò bisogno tra poco. Naturalmente, proseguiamo. Depositate le valigie, siete uscita dall'albergo e avete girato per Milano sino alla sera, quando siete rientrata allo Specchio d'Oro per cambiarvi d'abito e per uscire di nuovo. A mezzanotte circa eravate in camera vostra e verso la una, poco più o poco meno, io vi ho trovata distesa sul letto, tutta vestita ancora e con un batuffolo impregnato di cloroformio sotto il naso. È esatto? Mi sembra. Bene, tutto questo è già molto strano e meriterebbe qualche spiegazione. Lei sorrise. A questa stregua tutte le azioni degli uomini hanno bisogno di spiegazioni e se la polizia dovesse occuparsene. Già, ma c'è di peggio. Alle 7 scende allo Specchio d'Oro uno straniero, lo mettono in una camera all'ultimo piano e dopo un paio d'ore lo trovano con una pallottola nel cranio e col ventre aperto da uno squarcio mostruoso. Ammetterete che questo non è proprio normale. Per lui soprattutto. Ma io che c'entro? Non vorrete accusarmi di avergli aperto il ventre io a quello straniero? De Vincenzi si alzò. La partita era più serrata e difficile di quanto non avesse giudicato a prima vista. Il suo buon umore se ne stava andando. Questa qui gliene avrebbe dato di filo da torcere. Tentò di spaventarla, premette il bottone del campanello e andò a dare un'occhiata alla porta. Sani se n'era andato. La stanza del vicecommissario era vuota. Girò l'interruttore e la lampada del soffitto s'accese. Virginia lo guardava fare. Lui le si piantò davanti. «Dunque, non volete parlare? Credete che io beva la vostra storia del nome e di Ferrara e di tutto il resto? Sapete che cosa faccio adesso? Vi mando a passare la notte in guardina sul tavolaccio, assieme alle prostitute che ha raccolto il pattuglione, e domattina passerete all'antropometria e poi alle carceri». La ragazza era impallidita e un lampo di terrore le era passato negli occhi. Si morse le labbra. Sulla soglia comparve il piantone. «Avete suonato, cavaliere?» «Sì, mettete questa donna in guardina». L'uomo sgranò gli occhi. Anche per lui Virginia Alcombi non era una di quelle, ma fece un passo avanti. La ragazza balzò in piedi, gli occhi le fiammeggiavano. «Non fatemi toccare o ve ne pentirete. Domani stesso interverrà il mio console». Ma si pentì subito di aver detto quelle parole e si morse di nuovo le labbra. De Vincenzi fece un segno al piantone che scomparve. «Non avevo mai saputo che per un'italiana potesse intervenire il console, inglese». «Chi vi ha detto che si tratti del console inglese?» «Sedete, Miss Virgi, e cercate d'essere ragionevole». La ragazza sedette. Aveva il volto concentrato. Si vedeva che faceva lavorare il cervello. Quale storia stava fabbricando? Ma non ebbe bisogno di smerciarla, la sua storia. Il telefono squillò a trilli affrettati, come un allarme. De Vincenzi ebbe subito l'intuizione di qualcosa che avrebbe sconvolto tutto il corso normale di quell'avventura. E rivide di colpo il ventre squarciato dell'uomo, disteso sul pavimento di mattoni sgretolati tra il sangue. Guardò il volto bianco della ragazza che aveva ripreso la sua sicurezza e lo fissava coi grandi occhi color zaffiro, tra l'intenso e il malizioso. «Che c'è?» chiese al microfono. Ascoltò e la mano che poggiava sul tavolo strinse nervosamente l'angolo di legno. «Sta bene, vengo subito». Si volse e fissò la donna. «Virginia Alcombi, la storia è più complessa ancora di quanto pure c'era da aspettarsi dopo quel primo morto. E credo proprio che sarò io a raccontarvela per intero». Si voltò per prendere il cappello e non vide che la ragazza aveva sorriso con tutti i suoi denti candidi e le nari gli avevano palpitato. «Rimanete qui», indicò la poltrona bassa di cuoio che un tempo assai lontano era stata verde. «Sarete più comoda e potrete dormire». Virginia diede un'occhiata nell'angolo dove la poltrona era pronta a cigolare sotto un peso qualsiasi. Di solito conosceva i 90 chili del brigadiere, che ci si andava a riposare dopo qualche servizio massacrante, con tutte le sue molle per traverso. De Vincenzi uscì di volata. Passarono una diecina di minuti, poi 20. La ragazza era rimasta immobile. Con le mani deposte in grembo e le braccia abbandonate, guardava attorno a sé, lentamente, facendo filtrare lo sguardo attraverso le palpebre socchiuse. Un silenzio di tomba. La finestra era chiusa. C'era odore di muffa e di stantio, il caratteristico odore di tutti gli uffici pubblici. Questo qui, poi, era peggio degli altri, sia perché si trovava a pian terreno e sia per la gente che lo frequentava. De Vincenzi, qualche volta, doveva spargere l'acqua di Colonia sul suo tavolo e in terra, attorno a sé, per poter resistere. Virginia guardò l'orologio che aveva al polso. Era quasi mezz'ora che si trovava sola. Attese ancora qualche minuto, poi si alzò. Mosse la seggiola, cercando di far rumore. Ma un rumore, per quanto forte, ragionevole, giustificabile, nel caso che qualcuno fosse accorso. Non comparve anima viva. Batté la seggiola in terra, la rovesciò. Nulla. Allora, rapidissima, muovendosi felinamente, tutta diversa da quel che era stato fino allora per chi l'avesse veduta, Virgi andò ad afferrare il pastrano e l'indossò, Poi si mise il cappellino, come un berretto, dando un colpo alla falda per sollevarla sulla fronte. Era pronta. Attese ancora. Si avvicinò quindi alla porta e guardò nella stanza del vicecommissario. Vuota. L'attraversò e aprì lentamente l'altra porta. Nel venire con De Vincenzi aveva osservato il cammino, l'androne, il cortile col colonnato. In fondo, di fronte all'androne, sotto il colonnato, si apriva la porta per la quale era entrata e sulla soglia della quale adesso ella stava. Il cortile le apparve deserto. Al termine del colonnato, dal lato dove lei si trovava, si vedeva un rettangolo di luce uscire da una porta aperta e si sentivano voci. Forse il corpo di guardia. Forse quel luogo spaventoso dove il commissario la voleva far rinchiudere. Rabbrividì, ma subito dopo sorrise. Non era nata per la lotta, lei. Non era quella la vita che s'era scelta. Ma il sorriso le sparì dalle labbra. Un ricordo atroce le era tornato. Un giorno o l'altro ci avrebbe rimesso la pelle anche lei, come Melkon Gehenlian, che non si chiamava Melkon e neppure Gehenlian, e come quell'altro laggiù a Londra. Con gli occhi fissi per un istante non vide più nulla davanti a sé se non un gorgo buio. Il cortile era pieno d'ombre. In lontananza l'atrio illuminato, coi due carabinieri di guardia. Si scosse. Diede un colpo alle reni come per prendere lo slancio. L'avrebbero fatta passare? Le avrebbero chiesto di dove veniva? Chiuse la porta dietro di sé e si avviò. I suoi passi risuonarono sulle lastre del cortile. Arrivò all'androne. I carabinieri la guardarono e non le chiesero nulla. Si trovò sulla piazza e salì in un taxi. L'autista, a cui lei sussurrò un nome, la guardò sorpreso. «Una corsa d'un'ora? Non le basteranno 50 lire?» «Ne avrete 100, ma fate presto!» E lui fece presto.